Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. La nostalgia di te, illustre Odisseo, dei tuoi pensieri saggi, del tuo carattere dolce mi ha strappato alla vita. Così disse, ed io un poco esitante volevo abbracciare l'ombra di mia madre morta. Tre volte provai, il mio animo mi spinse ad abbracciarla. Tre volte mi volò via dalle mani, simile a un'ombra o a un sogno.
Bentrovati all'ascolto. Oggi proveremo a gettare uno sguardo verso un mondo affascinante, ancorché non del tutto ameno, e cioè l'oltretomba, l'Ade, l'aldilà, insomma, del mondo antico. Dove andavano i trapassati per il pensiero antico? Sicuramente non tutti nello stesso luogo, perché le testimonianze della letteratura, del mito e della filosofia sono tante e molto diverse, e c'è una bella differenza tra il finire nel regno dell'oscurità o nell'isola dei beati. Se pensiamo ai personaggi che hanno avuto esperienza dell'aldilà, tra i primi ci verrà forse in mente Odisseo, Ulisse, che nell'undicesimo canto vediamo varcare i confini estremi del mondo terreno verso le ultraterrene lande tenebrose, dove si aggirano simili a ombre i fantasmi dei trapassati. E in apertura abbiamo ascoltato il malinconico brano in cui egli incontra la madre e non riesce ad abbracciarla. Oppure ci verrà in mente Euridice, morta per il velenoso morso di una serpe e tuttavia graziata dagli dei degli inferi e ormai quasi sulla soglia del ritorno verso la vita, ma ricacciata inesorabilmente indietro nel regno dei morti per la fatale infrazione di Orfeo. Scivolò indietro, ci dice Ovidio nelle Metamorfosi, ritornò lì da dove era venuta. Anche Enea, nel sesto canto dell'Eneide, scende nell'Averno per rivedere il caro genitore, il padre Anchise. Non solo eroi da onorare post mortem, dunque, ma l'umana nostalgia degli affetti familiari, una madre, un padre, una sposa perduta. Insomma, il mondo greco e romano raffigura in molti modi l'aldilà, che può essere, come accennavamo, landa desolata, oscurità paurosa o luogo come il campo Elisio, dove è più agevole la vita per gli uomini, per citare un altro passo dell'Odissea. Per beneficiare di una luce che ci possa orientare tra questi misteriosi luoghi del pensiero antico, abbiamo invitato Silvia Romani, che sarà ai nostri microfoni tra poco. Eccoci in compagnia di Silvia Romani, a cui do il benvenuto. Silvia Romani insegna mitologia e religioni del mondo classico all'Università Statale di Milano. Il suo saggio più recente, scritto con Tommaso Braccini, è Una passeggiata nell'aldilà in compagnia degli antichi, per le edizioni Einaudi. Silvia Romani, a leggere il vostro saggio sembra che non ci sia un unico al di là, ma che ce ne siano tanti per il pensiero antico. È possibile tracciarne una mappa?
Probabilmente è possibile tracciarne una mappa. Purtroppo sarebbe una mappa ricamata, in qualche modo disegnata, su un mondo tenebroso. Quello che li accomuna sicuramente è quest'idea di oscurità e di una vita senza speranza, quindi un aldilà molto diverso da quello che noi immaginiamo, e soprattutto pensando all'aldilà cristiano.
Un aldilà non consolatorio, un aldilà, e l'abbiamo sentito anche in apertura nel canto undicesimo dell'Odissea, come una landa oscura, priva di bussola e di orientamento, uno spazio, e lei l'ha scritto nel suo libro, dove i grandi, gli eroi, convivono con gli uomini minori, potremmo dire, in quello che lei ha definito un democratico annientamento.
Sì, è così. Questo riguarda soprattutto Omero, soprattutto l'Odissea in particolare. In effetti, in questo canto che lei ricordava, l'undicesimo, ad un certo punto Achille, che certamente è l'ombra che più rimane impressa a un lettore moderno, ricorda rapidamente la sua vita e poi dice a Ulisse, che gli sta di fronte, Preferirei essere lo schiavo di un uomo che non vale nulla, uno che non ha nemmeno un campicello, piuttosto che quest'aldilà senza rimedio. Preferirei vivere tanto e a lungo senza dover sperimentare per troppo tempo questa vita senza vita, diciamo, senza nulla che la consoli.
Nulla che la consoli. Queste pagine non sono consolatorie, però sono molto belle, hanno una grande potenza anche letteraria. Sembra che la letteratura classica abbia dedicato all'aldilà alcune tra le sue pagine più belle.
Infatti è così, e quello che davvero abbiamo sperato con l'amico e il collega Tommaso Braccini è dimostrare al pubblico proprio questa qualità, questo carattere prezioso dei testi, per cui c'è Omero, c'è Platone, ci sono anche testi minuti e semisconosciuti scritti sulle lamine d'oro, sui papiri, che raccontano ancora un'altra versione dell'aldilà.
Più o meno coevo a Omero mi sembra essere l'inno a Demetra.
Sì.
O è precedente?
Probabilmente pressapoco coevo al momento in cui Omero è stato fissato per iscritto, diciamo, per la prima volta. Sì, l'inno a Demetra, un'altra pagina molto affascinante.
Sì, cosa succede? Ci può raccontare di Demetra e di Persefone?
È molto bella questa storia, perché è una storia che ha come protagonista due figure femminili, una madre, una figlia di cui si innamora il dio degli inferi, Ade, il dio il cui nome gli antichi pronunciavano a fatica, con timore, un nome impronunciabile, e il dio Ade rapisce questa giovane donna bellissima che si chiama Core, Persefone, Proserpina per i romani, e la trascina giù nel mondo dei morti. E Demetra, la dea delle messi, della stagionalità della natura, la cerca ovunque, la piange, e mentre la sta cercando le stagioni si arrestano, i campi si inaridiscono perché Demetra non sta portando, diciamo, la primavera, l'estate, non sta consentendo alle stagioni di alternarsi. Troverà alla fine la figlia, Persefone potrà tornare nel mondo supero in compagnia degli dei, ma per aver commesso quell'errore che un po' tutti ricordiamo, aver gustato quei chicchi di melagrano, e sarà costretta almeno a passare una parte dell'anno nel mondo dei morti.
Il mondo dei morti di Persefone ha i chicchi di melagrana, quindi c'è qualcosa anche da mangiare.
Sì.
In altri mondi invece no, sembrano proprio evanescenti, ombre, così.
Sì.
E in altri invece sembra essere bellissimo. Per esempio nell'Odissea lei fa notare l'episodio nel canto quarto in cui il vecchio del mare rivela a Menelao che lui, in virtù del matrimonio con Elena, potrà avere accesso all'isola dei Beati. Quindi qui ancora un altro al di là e un'altra modalità d'ingresso.
Certamente, questo è un episodio piuttosto curioso sul quale in effetti gli studiosi si sono a lungo interrogati, perché Menelao non ha in Omero e nemmeno successivamente quella coloritura eccezionale, eroica, diciamo, che invece potremmo attribuire ad altri personaggi come Achille. Quindi Achille diventa un'ombra accanto alle ombre, come lei ha detto, minori, di uomini da poco, mentre Menelao, per il solo fatto di essere sposo di Elena, quindi di una creatura che è semidivina, ha questo accesso, diciamo, in un club esclusivo e riesce ad approdare alle isole dei Beati, che in effetti rappresentano un aldilà molto diverso da quello cupo e tenebroso, cioè è un modo di sopravvivere in eterno molto più piacevole, naturalmente.
Altre volte sembra che i trapassati siano in più luoghi contemporaneamente.
Sì, è così. Per esempio, un altro momento molto bello dell'undicesimo canto dell'Odissea è quando, proprio alla fine, Ulisse, o Odisseo che dir si voglia, incontra l'ombra di Eracle. È un'immagine quasi espressionistica, perché Eracle combatte titanicamente con lo scudo fosco contro dei nemici immaginari che lui percepisce come reali, ma anch'essi sono ombre, ombre di uccelli, ombre di mostri. Ma il poeta in quel momento dice: attenzione, qui c'è l'ombra, l'eidolon, come dicevano gli antichi, di Eracle, ma Eracle in verità è fra gli Olimpi, è nel mondo degli dei, quindi ne esistono due, E quel che vale per Eracle vale anche per altre creature del mito.
È interessante questo tema del doppio, ci porterebbe un po' fuori nel mondo classico, perché anche non nell'aldilà, a volte ci sono questi personaggi che appaiono come idoli, ma sono anche altrove.
Esattamente,
no?
Proprio così. Tra l'altro, uno degli esempi più celebri riguarda proprio un personaggio dei poemi omerici, Elena, che il tragediografo Euripide invece ci racconterà aver passato tutta la stagione lunghissima della guerra di Troia in Egitto al sicuro, mentre al suo posto un'ombra che aveva in tutto e per tutto la sua forma veniva portata da Paride a Troia, e per quello i greci e i troiani si sarebbero combattuti, diciamo.
Per un'ombra,
per un'ombra,
una guerra così. Persefone torna dal regno dei morti, seppure stagionalmente.
Sì.
C'è chi invece cerca di ritornare, ma è ricacciata indietro. Ed pensiamo a Euridice.
Euridice, sì.
Dove viene citata Euridice nei testi?
Euridice viene citata in molti testi, in verità. I più celebri sono certamente Ovidio e Virgilio. Una creaturina sempre un po' indistinta, un po' priva di corpo, sia in Ovidio sia in Virgilio, e soprattutto una creatura che perde la memoria di quel che è stata, che sembra in qualche modo ormai consacrata per sempre alle ombre, proprio perché non ricorda bene o non ricorda del tutto la vita mortale, l'amore con Orfeo. C'è questa poesia molto bella di Rilke in cui lei risale in superficie dal mondo dei morti al mondo dei vivi, guidata da Hermes, da Mercurio, che è appunto il dio messaggero, e ad un certo punto il dio dice: Euridice si è voltato, parlando ovviamente di Orfeo, e lei dice: chi? Dimenticandosi totalmente di tutto quello che era stato, diciamo.
È come se Euridice e lei, Silvia Romani, mi sembra proprio che lo scriva con molta intensità, fosse già, anche se Orfeo fosse riuscito a portarla fuori, Euridice era già qualcun altro.
Era già qualcun altro, sì.
C'è l'amnesia per i trapassati, c'è questo non ricordare,
sì,
che è molto diverso dalla cultura cristiana, in cui il defunto è qualcuno che è sempre con noi, che ci protegge. Nella cultura classica chi è andato di là non ricorda.
Non ricorda. Omero usa questo stratagemma nell'undicesimo canto, immagina un sacrificio cruento e questa fossa piena di sangue a cui si accostano le anime dei defunti, che fino a un momento prima sono teste vuote, teste in cui non c'è dentro nulla, diciamo. E quando le anime dei trapassati bevono il sangue, improvvisamente ricordano. L'episodio che è stato citato in apertura dell'incontro di Odisseo con sua madre Anticlea lo mostra bene. Odisseo vede due volte la madre, ma la prima volta la madre non lo riconosce, non sa chi sia. La seconda volta invece ricostruisce perfettamente, diciamo, la trama degli affetti che li lega, ma senza aver bevuto il sangue non ricorda assolutamente nulla.
Silvia Romani, volevo soffermarmi un momento su Platone, Platone a cui voi dedicate parte del vostro saggio. Si occupa di al di là dove esattamente?
In particolare il passo sempre citato è quello della Repubblica, che mette in scena un mito grandioso, uno dei miti più belli di Platone, quello di Er, un creduto morto, un uomo che in verità subito prima del funerale si risveglia, racconta del suo viaggio nell'aldilà. L'aldilà di Platone è per esempio un aldilà in cui il tema della memoria è fondamentale. Senza voler troppo descrivere, diciamo, il racconto, perché è molto lungo, ma alla fine, proprio quando le anime sono passate attraverso tutti gli stadi necessari per tornare a vivere in un'altra forma, Platone dice: devono bere da un fiume che fa loro dimenticare tutto. Tutto, ma bisogna stare attenti a non berne troppo, perché le anime che si scordano totalmente di quel che sono state perdono anche la bussola, non potranno più rincarnarsi in altre anime. Questa, naturalmente, Platone ha un'idea diversa da Omero. Esiste una speranza, e la speranza è in un'altra vita, in una nuova sorte, così lui dice che si può scegliere.
Quindi qui è davvero molto diversa la
molto
dimensione
diverso,
del
sì.
trapasso
sì,
dell'aldilà
sì,
in
sì,
Platone.
Sì, sì.
E forse un po' diverso è anche in Virgilio, nel
sì.
viaggio di Enea per cercare Anchise?
Assolutamente. In Virgilio, infatti, abbiamo scelto di incorniciare, diciamo, questo libro con all'inizio l'Odissea e alla fine l'Eneide, proprio per segnalare come dopo Virgilio ci sia Dante, dopo Virgilio ci sia davvero un altro mondo. Perché in Virgilio per la prima volta ci sembra di intuire che quel che si è stati nella vita pesa, ha un senso. Si è nell'aldilà quello che si era quando si camminava sulla terra. Quindi c'è un premio che aspetta il vivente, che aspetta il trapassato quando sarà il suo momento. E poi un aspetto tipicamente virgiliano è l'idea che nel mondo dell'aldilà convivano i morti, ma convivano anche quanti devono ancora nascere. Per cui conviva, diciamo, una vita che non è più e anche una vita in potenza, no? In particolare la vita degli uomini che comporranno la futura Roma e che Enea sta guardando grazie a suo padre Anchise che gli è a fianco in quel momento.
Quindi come un luogo fuori dal tempo.
Un luogo fuori dal tempo, sì.
E tutte queste rappresentazioni di al di là dei classici, del pensiero antico, in qualche modo vivono ancora un po' nel nostro immaginario?
Sì, io credo di sì. Credo da tanti punti di vista, soprattutto perché l'immaginario degli antichi, l'immaginario che gli antichi proiettano dell'aldilà, in fondo ci ricorda anche la parte più angosciosa, più angosciante di quel che ci aspetta oltre la vita. Non semplicemente o non soltanto un al di là in cui sappiamo di poter approdare quasi fosse un premio, ma un al di là che ci smarrisce, che ci lascia turbati.
Per i testi che sono ricchi, numerosi nel vostro volume, avete rivisto le traduzioni, li avete ritradotti quindi?
Li abbiamo ritradotti,
ecco,
tutti.
Questo è importante.
Sì. Ci sembrava bello poter restituire anche una tonalità coerente. Sono testi molto diversi. Alcuni testi non sono mai stati tradotti in italiano. Altri invece, innumerevoli volte, ovviamente, come Omero, Platone, Virgilio. Però ci sembrava che potesse essere davvero più coerente se noi avessimo ritradotto tutto, diciamo, dall'inizio.
Difficile in entrambi i casi, perché quando il testo era già stato tradotto,
sì,
bisognava comunque creare una versione personale, e quando non lo era mai stato è davvero,
certo,
importante,
sì,
un unico.
Esattamente.
In questi paesaggi, pur così variegati come abbiamo visto, Silvia Romani, sembra tornare l'elemento dell'acqua, però ci sono paludi, laghi, fiumi dappertutto che vengono traghettati.
Sì. L'acqua, del resto, per gli antichi circondava davvero tutto il mondo, questa corrente di oceano. Oceano per gli antichi greci è un fiume che circonda e cinge davvero l'universo conosciuto e anche l'universo dei viventi rispetto all'universo dei defunti. Al di là di oceano, appunto, Omero dice c'è il paese dei cimmeri che vivono sempre avvolti nell'ombra e lì, vicino all'acqua, si spalanca il regno dei morti, a cui Odisseo si accosta. In generale le superfici sono, le superfici dei laghi in particolare, delle paludi, sono davvero punti d'accesso privilegiati per l'universo dei morti, forse un po' per quella superficie non riflettente, quella superficie cupa che suggerisce un fondale imperscrutabile, diciamo. Per esempio la palude di Lerna era per gli antichi davvero il luogo attraverso cui entrare nel regno dei morti.
Acqua dappertutto. E un altro tema forte che emerge, l'abbiamo accennato anche prima, è il tema del tempo. E magari su questo vorrei concludere chiedendole proprio un commento sulla temporalità nell'aldilà antico.
Il tema del tempo è davvero fondamentale. A volte si ha la sensazione che la vera punizione per gli antichi sia la perdita del tempo, la perdita di un fluire del tempo che corrisponde alla vita, al procedere in avanti e non all'indietro. Se si guarda al modo in cui vengono puniti questi grandi colpevoli, Sisifo, Tantalo, le Danaidi, come vengono puniti, diciamo, nell'aldilà, il trade union che li accomuna sicuramente è il fatto che la loro pena si riproponga sempre uguale a se stessa tutti i minuti, tutti i giorni, per l'eternità. Questa immagine di Sisifo che porta in cima alla montagna il masso che immancabilmente ricade giù e lui lo riporta su e poi ricade giù. come se il tempo si fosse fatto circolare, come se non esistesse più il suo fluire. Questa è la punizione peggiore, probabilmente, per gli antichi.
Che in Platone però appunto non c'è, per questa sua altra concezione.
Platone genialmente immagina in qualche modo di strappare quest'idea del tempo circolare e farne qualcosa di profondamente diverso, il cerchio dell'esistenza. Naturalmente non è un'idea platonica, è pitagorica, è orfica, però Platone mette in scena appunto questo affresco grandioso delle anime che nuovamente rientrano in circolo proprio e possono rinascere nuovamente.
Abbiamo conversato con Silvia Romani a proposito del suo saggio scritto con Tommaso Braccini intitolato Una passeggiata nell'aldilà in compagnia degli antichi, edizioni Einaudi. In appendice a questo saggio troviamo anche delle schede scritte in modo sintetico ma molto approfondito ed elegante per ogni autore citato e poi c'è anche un'altra appendice sui personaggi, citati nel saggio. Silvia Romani, segnalo che è anche autrice de Il mito di Arianna, edizioni Einaudi. Per oggi è tutto, questa puntata di Geronimo Filosofia termina qui, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale saluto.